In altre parole.
Sono le 8:18. E cominciamo questa settimana di In altre parole con la nostra ospite Valentina Rotondi. Buongiorno e benvenuta.
Buongiorno, buongiorno a tutti e a tutte. Grazie Andrea.
Grazie. Valentina Rotondi è docente, ricercatrice alla SUPSI di Lugano, è una scienziata sociale con formazione in economia comportamentale e in particolare si occupa di ricerche sulle disuguaglianze di genere, sulla demografia, sullo sviluppo. Ecco, stamattina vogliamo proprio parlare di una questione che riguarda la democrazia, che riguarda l'evoluzione della specie umana sul pianeta Terra. Spesso abbiamo parlato dell'involuzione demografica, del fatto che si mettono al mondo meno figli e quindi specialmente nei paesi occidentali, per semplificare, la popolazione rischia di diminuire. Poi ci sono i fenomeni migratori, insomma la questione è più complessa, però sicuramente si mettono al mondo meno figli. E Valentina Rotondi, secondo alcune ricerche recenti, questo fenomeno però non è limitato ai paesi ricchi o ai paesi occidentali, europei, ma è un fenomeno globale che si ritrova in tutto il mondo.
Esattamente, Andrea. I nuovi dati che sono stati pubblicati dall'ONU e sono stati resi pubblici proprio pochi giorni fa ci raccontano davvero di un cambiamento incredibile, epocale direi, poiché la fecondità sta calando davvero ovunque. E nel 2024 il tasso medio globale è sceso al di sotto dei 2,2 figli per donna. Pensate che negli anni 60 era oltre 5 e poi continuerà a scendere, secondo le previsioni, sotto la famosa soglia del ricambio generazionale, quella dei 2,1 figli per donna, entro il 2050. E come giustamente sottolineavi poc'anzi, non è un fenomeno che è limitato ai paesi ad alto reddito, infatti anche molte aree dell'Africa subsahariana, dell'America Latina e del lontano est, dove le famiglie numerose erano di fatto fino a poco tempo fa la norma, la fecondità sta iniziando a calare. Pensate che ad esempio l'India ha raggiunto il limite del 2,1 figli per donna, il limite appunto per il ricambio generazionale, già nel 2020 e noi non è che ce ne siamo tanti accorti. Le Filippine nel 2020, l'Indonesia e il Bangladesh nel 2025. Il cambiamento è davvero globale. Ci sono ovviamente alcuni paesi in cui, tra cui la Svizzera, l'Italia, i paesi limitrofi, in cui il tasso di fecondità è davvero basso, ad esempio in Svizzera l'ultimo tasso appunto riportato dall'ONU la settimana scorsa era di 1,5 figli per donna, ma il cambiamento è davvero globale.
Ecco, ci sono degli aspetti tra virgolette positivi, il fatto quindi che non ci sia una sovrappopolazione, non debba esserci per forza una sovrappopolazione nell'immediato, ma degli aspetti anche negativi, perché una società che non guarda al futuro, che non mette al mondo dei figli, rischia di atrofizzarsi. E quindi è una notizia questa dolce amara di cui bisognerà capire bene le cause, anche perché mi sembra che le cause per il fatto che non si facciano figli in paesi ricchi, in paesi come la Svizzera, in paesi occidentali, possono essere diverse rispetto alle cause per cui avviene la stessa cosa nel sud globale.
Esatto, quindi se da un lato possiamo in qualche modo dirci sollevati, lo dicevi bene tu, dico in qualche modo perché in questo caso è bene avere un po' di cautela, perché di fatto meno nascite significa meno pressione sugli ecosistemi e quindi di fatto meno pressione ecologica, dall'altro siamo obbligati a porci tante domande, perché in paesi in cui diminuisce la fecondità, aumenta l'aspettativa di vita, diminuisce di conseguenza anche la capacità di innovazione, la capacità di guardare al futuro e quindi di abbracciare, ad esempio, con entusiasmo, diciamo, politiche di sostenibilità che poi di fatto sono quelle che garantiscono il sostentamento della nostra casa comune. Dobbiamo quindi guardare un pochettino alle cause di questa riduzione e sono molto diverse ovviamente tra quello che definiamo un po' spannometricamente il nord globale e quello che definiamo altrettanto spannometricamente il sud globale. Se guardiamo ad esempio ai paesi del sud globale ci rendiamo conto che questi paesi hanno recentemente raggiunto oppure stanno raggiungendo la bassa fecondità soprattutto a causa di rapide trasformazioni socio-economiche, al miglioramento dell'istruzione femminile, alla diffusione dell'urbanizzazione e di conseguenza anche alla diffusione di nuove norme e comportamenti riproduttivi, quindi è come se la fecondità diventasse fortunatamente più una scelta in questi paesi che un dato di fatto. In molti di questi paesi, anche qui non ce ne stiamo accorgendo, però stanno anche cambiando i rapporti di potere tra i generi e quindi questo significa appunto una presa di decisioni più consapevole all'interno del nucleo familiare, ma poi anche l'accesso alla tecnologia è migliorato, a volte in maniera un po' anche distorsiva, perché ci sono ancora alcuni paesi che, avendo avuto accesso, ad esempio, alla possibilità di definire nell'utero materno se il nascituro sarà un futuro bimbo di genere maschile, quindi, o una bimba, quindi di genere femminile, hanno avuto una grande sproporzione nel numero dei nati maschi e femmina, perché è stata fatta una forte selezione dei generi alla nascita. Ma questa è un'altra storia che forse affronteremo in un altro momento. Se guardiamo invece alle cause del nord, nel nord globale, ci rendiamo conto che appunto le cause sono molto diverse. La precarietà abitativa e lavorativa per i giovani e le giovani gioca un ruolo sicuramente importante, l'aumento del costo della vita, ma anche la carenza di servizi per l'infanzia, ma anche, mi verrebbe da dire, soprattutto una distribuzione del lavoro di cura ancora profondamente diseguale dai generi, no? Perché dove la genitorialità è vissuta di fatto come un sacrificio, soprattutto femminile, molte persone potrebbero scegliere di non diventare genitori affatto o di farlo tardi, con cautela, e quindi poi di incorrere nel rischio di non riuscire più ad avere appunto un bimbo nel grembo, ecco.
Si può dire che ci siano degli aspetti culturali e degli aspetti invece pratici, poi i due naturalmente si intrecciano, si incrociano. E se una volta fare figli assicurava un sostentamento, un aiuto per le persone, adesso è assai dispendioso, per parlare semplicemente. Quindi il rischio nella società più ricche come la nostra è che fare figli sia un'attività che possono permettersi soltanto i ricchi.
Sì, ma è così, e i dati lo dimostrano con evidenza abbastanza marcata. Se noi guardiamo la relazione tra il reddito e la volontà, oppure il numero di figli per donna, ci accorgiamo che c'è una relazione a crescere, no? Una relazione positiva. Ovviamente sto parlando di relazione di non causalità, se qualche addetto ai lavori mi sente potrebbe, come dire, avere un sussulto, ma sto parlando proprio solo di relazioni, però. È così, avere dei figli, soprattutto nei paesi del nord globale, ma anche nei paesi del sud, sta diventando una questione per ricchi. E questo corre, come dire, il rischio di aumentare di nuovo, le diseguaglianze. Una fecondità consapevole è una fecondità che permette a chiunque lo desideri, e solo chi lo desidera, di poter, diventare genitori, laddove il reddito diventi un impedimento aggiuntivo, le diseguaglianze, capite bene che anche in questo caso, possano crescere ulteriormente. In effetti c'è un articolo che è stato pubblicato veramente pochissimi giorni fa sulla rivista scientifica Family Relations, a cura di Alessandra Minello e Concetta Russo, sono entrambe due demografe bravissime, che lavorano all'Università di Padova. Tra l'altro Alessandra Minello ha scritto due libri in italiano che sono davvero, davvero belli e ha curato recentemente il rapporto Le Equilibriste per Save the Children. Insomma, in questo articolo le due demografe di fatto analizzano le narrazioni ex post di uomini e donne rispetto alle proprie scelte riproduttive, quindi identificano quali sono gli ostacoli che ricorrono e che sono un po' l'impedimento alla realizzazione del desiderio di genitorialità. Quindi hanno chiesto a persone che avrebbero voluto diventare genitori, ma che non sono diventati genitori, quali sono stati i tre ostacoli che hanno incontrato. Beh, i tre ostacoli più ricorrenti sono stati l'incertezza economica e la debolezza delle politiche familiari, la sfiducia nei servizi sanitari e poi le difficoltà legate alla fecondità e infine quella che loro definiscono l'ansia da genitorialità intensiva, che è una cosa che rispetto alle altre che vi ho elencato prima colpisce veramente nella stessa misura uomini e donne. Quindi come dire, è anche un aspetto culturale, come giustamente dicevi tu, e paradossalmente anche legato a quest'ansia di non essere abbastanza o di non poter essere i genitori che questa, diciamo, società oggi richiede.
Sostanzialmente il sentimento mi sembra quello di paura nei confronti di avere dei figli, che sia per una paura appunto psicologica, che sia economica, ma è considerato come un cimento al di là delle possibilità dei genitori.
Esattamente, esattamente. È pur vero, Andrea, che, come dire, non mi piace mai dipingere un mondo che sa solo di paura, no? Perché penso che un po' la paura e la fragilità siano i grandi tabù della contemporaneità e non mi piace, come dire, restare con l'amaro in bocca della paura. Ci sono anche, come dire, aspetti molto belli e interessanti e che ci lasciano forse anche un po' con un senso di speranza. E allora, per portare un po' alla discussione sulla speranza e forse anche per riportare in gioco quella riflessione culturale che voi fate così tanto bene qui sulla 2, vorrei provare a raccontare un altro articolo che è apparso invece la settimana scorsa sull'Economist, che è una rivista settimanale che si occupa sostanzialmente di economia e società, pubblicato in inglese, ma secondo me a breve troveremo una versione italiana di questo articolo su internazionale, se qualcuno volesse guardarlo. Faccio uno spoiler, secondo me è così, e se non lo fosse, insomma, la versione inglese è abbastanza accessibile. E se, il titolo di questo articolo è Essere papà, una storia di amore e di potere. Di fatto è un viaggio lungo la storia della paternità che racconta i risultati di un libro che uscirà a breve in libreria, che mostra quanto se la storia della paternità è sempre stata un po' intrecciata al potere, al controllo della sessualità femminile e alla gestione della discendenza come di fatto una questione patrimoniale, dalla Atene antica fino a, in realtà, poco prima della Seconda Guerra Mondiale. Ma oggi la paternità si sta trasformando radicalmente. E non solo perché, come dire, la paternità è più chiara oggi, ma perché in molti paesi ricchi i padri ci tengono proprio a partecipare di più, leggono favole, cucinano, accompagnano. E questo è raccontato nei dati dell'uso del tempo, che sono dei dati raccolti in tutta l'Europa. E attenzione, non lo fanno perché sono bravi o eccezionali, lo fanno perché è normale, ma soprattutto perché si rendono conto che è arricchente per loro e per la società. Perché si rendono conto che educare un figlio con dolcezza e presenza non è aiutare la mamma, ma è costruire una relazione, e in quella relazione veramente ci si trasforma insieme. Ovviamente non vale per tutti, l'articolo ricorda che ci sono padri, soprattutto appunto con basso titolo di studio e con lavori particolarmente faticosi dettati dalla mancanza di disponibilità economica, per cui questo non è una possibilità, quindi un aumento ulteriore delle diseguaglianze laddove nemmeno i papà possono essere liberi di essere papà quando l'economia non glielo permette, insomma.
Quindi abbiamo chiuso con una nota positiva, sì, ma c'è comunque un po' di amarezza. Speriamo che nella qualità migliore dell'essere padri poi arrivi anche una quantità maggiore e una affidarsi maggiormente alla speranza della bellezza dell'avere figli, naturalmente appunto sempre nella libertà anche di riconoscere la bellezza di non averne. Ecco, speriamo che comunque questa nuova paternità sappia mutare sempre di più i costumi. Grazie intanto Valentina Rotondi per essere stata con noi oggi, ci risentiamo domani mattina alle 8:18, buona giornata.
Grazie, buona giornata a voi.
Rete 2.